Ma adesso noi qui, ecco, alzo il volume del Bluetooth sperando che vada tutto bene. Abbiamo al telefono Elio Benvenuti. Ciao Elio, ci senti?
Certo, buongiorno a voi, grazie per la chiamata.
Ah no no, grazie a te perché sei veramente una persona gentilissima. Io ti ho rotto le scatole ieri, ti rompo le scatole oggi, quindi sì. Ho fatto l'unplane. Elio. Bene, bene, anche perché a noi faceva veramente piacere averti qui al telefono come prima puntata appunto di Nice to Meet You, perché tu fai parte di un'associazione molto importante che si chiama AID, giusto?
Sì, Associazione Italiana Dislessia.
Associazione Italiana Dislessia, che come parlavamo prima con Gianluca Gobbi, che è qui come un angelo custode che mi sta aiutando a controllare tutte le cose elettroniche che ci sono qui in questa fantastica radio. E la dislessia fino a poco tempo fa non era tenuta tanto di conto, giusto Elio?
Sì, guarda, in Italia sono più o meno 25 anni che esiste l'associazione e spesso veniva poco conosciuta e veniva trattata come un problema di svogliatezza o di stupidità o non capacità, proprio perché essendo una condizione invisibile non era facile riuscire a comprendere. In questi anni per fortuna si sono fatti grandi passi avanti da un panorama tutto la capacità di diagnosticare, di trovare gli strumenti ottimi perché una ragazza sia possa sempre di più essere protagonista della sua vita, sia da ragazzo che da adulto.
Assolutamente. Ma che cos'è questa dislessia?
Ma è un disturbo neurologico, di tipo neurologico. Sostanzialmente intacca alcune piccole aree del cervello dove si crea questa difficoltà di sviluppare alcune attività. Di solito queste sono in comorbidità oppure possono anche essere una accentuata rispetto all'altra, quindi ogni dislessico può essere anche molto diverso dall'altro. Dislessia infatti in realtà è la difficoltà di lettura, il termine corretto sarebbe DSA, disturbi dell'apprendimento, però come entra il termine dislessia. Poi c'è la disgrafia, che è la difficoltà invece di scrivere bene, di avere un tratto grafico comprensibile, la disortografia, che è quella invece dove hai la difficoltà di gestire le regole grammaticali, e poi c'è la discalculia, quella invece di non di gestire i calcoli e sostanzialmente i numeri, oltre ad avere dei problemi sulla cosiddetta memoria di lavoro, che sarebbe quella che ti permette di tenere a mente in quel momento, quando tu stai facendo un'attività, per un breve momento un ricordo, un po' come il tasto memoria delle vecchie calcolatrici. E queste condizioni naturalmente possono avere varie gravità, varie presenze, a seconda di queste gravità, per esempio, di un ragazzo, perché nella vita moderna queste situazioni sono presenti. Un tempo fossimo nel 500 i dislessici c'erano, ma nessuno se ne accorgeva perché non si studiava, non si leggeva, non si scriveva, pochi lo facevano, non rileva. Allo stesso tempo però questo tempo moderno permette, tramite le tecnologie che usiamo tutti i giorni, di poter ovviare a questi problemi, pure le audioscritture, la possibilità di gestire il testo a tuo piacimento per poterlo leggere al meglio, la possibilità di fare calcoli con le macchine da calcolo, tutta una serie di soluzioni che cambiano quindi la condizione di difficoltà in una condizione gestibile, che però allo stesso tempo ti permettono, quando sono, di mostrare le proprie capacità, perché poi un dislessico, dovendo gestire al mattino e alla sera queste piccole grandi difficoltà, sviluppa per sua natura un pensiero divergente, una capacità di problem solving, una competenza empatica che alla fine possono essere un punto di forza nella vita, nella scuola come nel lavoro.
Certo, bisogna comunque utilizzare quello che abbiamo intorno in maniera da poter andare avanti. Ecco, ma secondo te, perché mi parlavi di queste problematiche, discalculia, cose varie, eccetera, scusami ma io i termini non me li ricordo, anche per questo, no? Cioè nel senso, ma tu pensi che ognuno di noi possa essere a suo modo, avere questi tipi di problematiche? Perché appunto mentre lo dicevi mi riconoscevi in alcuni di questi punti, anche non sapendolo, ecco.
Ma diciamo che sicuramente esiste una sottostima della presenza di virus. Ad esempio, noi l'unico dato che abbiamo in Italia affidabile è quello del Ministero dell'Istruzione, perché tramite la diagnosi abbiamo un dato che dimostra che in Italia c'è il 5,14% di virus. Ma sappiamo che questo dato è fortemente sottostimato. È fortemente sottostimato perché molti magari non si diagnosticano, perché non riescono a scoprire di avere questa condizione, oppure molti non vengono gestiti. La media europea, per farti un esempio, è dell'8%, in Lombardia abbiamo il 6% diagnosticati, in Calabria l'1,5%. Nel mondo anglosassone arriviamo a punte del 10-15% insieme ad alta comorbidità nelle neurodiversità, quindi sicuramente è un evento molto sottostimato. Quindi infatti quando sentite a volte la frase adesso sembra quasi tutti quanti diagnosticati, fiorire di diagnosi, e non è che di colpo c'è un fiore di diagnosi, che finalmente c'è più sensibilità e quindi vengono diagnosticate più persone rispetto a quanto venissero diagnosticate nel passato.
Infatti, come dicevi, nel passato appunto non si leggeva tanto, si scriveva poco, e forse anche nelle parti più civilizzate del mondo si scoprono più dislessici a questo punto. Diciamo civilizzata nel senso che
sì,
si usa tanto la scrittura.
Si usa tanto la scrittura, sì. Diciamo che dove più è utilizzata queste formule, per farti un esempio, noi siamo, essendo noi qui a Torino, un tempo un operaio specializzato che aveva la quinta elementare o anche meno, entrava in azienda magari con la prova del capolavoro, una volta ne ha chiamato,
sì, mi ricordo,
e se
sì.
Era una persona intelligente e capace, riusciva a diventare magari una figura di riferimento per gli altri operai, magari arrivava a diventare un bruttilastra, che era gli artigiani più bravi all'interno della metalmeccanica, eccetera. Magari questa persona aveva un alto livello di SA, ma non rilevava nel suo mestiere. Oggi un operaio specializzato deve sapere la lingua straniera, deve sapere gestire macchine di calcolo, deve fare aggiornamenti magari su moduli di 300 pagine scritti, e quindi in quel caso lo stesso lavoro che un tempo poteva non rilevare la dislessia, oggi la può rilevare, e quindi può essere un problema se non gestita in maniera adeguata.
Guarda, questa è veramente una cosa curiosa, perché non ci pensavo proprio io, effettivamente, conoscendo persone come te, come voi, che poi dopo questa è un'associazione di volontariato?
Per lo più sì, per lo più sul territorio noi siamo presenti in tutta Italia, con più di 90 sedi in quasi tutte le province, sono volontari, genitori, adulti, poi abbiamo una sede a Bologna dove invece ci sono i tecnici, ci sono la parte amministrativa, ma il 95% della situazione è unicamente fatta di volontari e vive sostanzialmente delle iscrizioni o dei bandi su cui lavoriamo, o con il lavoro che facciamo con le aziende che ci permettono di finanziare sostanzialmente la nostra realtà che è nazionale, ma che ha una sede in tutta Italia. A Torino, ad esempio, abbiamo una bellissima sede nella casa del custode della tesoreria in Corso Francia, che ci è stata data dal comune a un canone calmierato, dove lì riusciamo a fare dopo scuola, a supportare i ragazzi, soprattutto fare anche comunità, per non far sentire un ragazzo di SA solo, pensi di essere l'unico, e quindi questa è una cosa molto importante da realizzare.
Parlavamo fuori onda, veramente una cosa interessante, perché appunto c'è anche questa, diciamo, problematica, se posso dire così. Uno alle volte non si rende neanche conto di essere dislessico, giusto Elio?
Molti lo scoprono in tarda età, queste volte i genitori lo scoprono quando portano i loro figli da noi iniziamo a fare diagnosi, e si rendono conto della diagnosi che hanno delle condizioni molto similari. Quindi i dislessici sono sempre stati, la gente prima non sapevano di esserlo o non conoscevano la condizione. Quindi sì, ci sono ancora molti dislessici che non sanno di esserlo, o lo sospettano ma non hanno mai approfondito la cosa. Quindi per quello ti dicevo, è un dato ampiamente sottostimato quello che noi abbiamo.
Certo, ecco, ma diciamo è così importante accorgersi di essere dislessico, perché boh, nella vita, come si diceva prima, lavori, continui a lavorare, eccetera, però diciamo a livello sociale quale impatto può avere?
Ma diciamo che innanzitutto può essere importante per se stessi, per avere una consapevolezza, perché la dislessia è appunto, diciamo, è invisibile non solo agli altri, ma a volte anche a te stesso. Quindi avere una maggiore consapevolezza del fatto che tu non riesci certe volte a fare certe cose, o le fai in maniera diversa, aiuta a comprenderti, quindi è sicuramente importante. Seconda cosa è che nella vita di tutti i giorni ostacoli per un dislessico possono essere continuamente in agguato, da dover leggere un documento, dover scrivere velocemente una mail, da dover fare un rendiconto economico, da dover gestire un orario ferroviario, cioè tutte situazioni dove la propria condizione, se non conosciuta e se non si conosce come gestirla, può creare fatiche che invece ben gestite diventano meno onerose e quindi lasciano spazio invece magari alle competenze.
Assolutamente, io penso appunto all'orario ferroviario che dicevi tu. Già io quando arrivo in stazione vedo tutti quei numeri che vanno, che vengono, eccetera. Già io sono, e pensa uno che ha effettivamente delle problematiche e bisogna affrontarle. Ma quali metodi adottate per far affrontare i ragazzi, agli uomini, alle donne, alle ragazze questa problematica?
Ma guarda, adesso per fortuna negli anni la tecnologia è diventata uno strumento che ha permesso di trovare soluzioni che riescono, vengono chiamati spesse volte strumenti compensativi, ma in realtà sono più strumenti che ottimizzano, cioè il fatto che ormai ogni telefono, ogni che abbiamo in mano abbiano degli audiodettatori, degli audio, poi tu puoi audiodettare, audioscrivere i messaggi, puoi usare le applicazioni, ad esempio per il treno, come dicevamo, avere un'applicazione che ti fa gestire il tuo treno invece di dover gestirlo tramite quel tabellone è importante. Poi ci sono tanti lavori locopedistici che permettono in fase evolutiva di aiutare il ragazzo a sviluppare quegli escamotage mentali per ricordarsi le cose, per gestire meglio una situazione, oltre al fatto che con la tecnologia oggi possiamo cambiare i caratteri, possiamo mettere dei caratteri più accessibili, senza grazia, sono molto più leggibili, possiamo migliorare il sistema di lettura, e soprattutto la cosa vantaggiosa lo possiamo fare con delle tecnologie che ormai sono disponibili in qualsiasi telefono, in qualsiasi computer. Nel pacchetto Office molti di questi strumenti esistono e sono facilmente utilizzati, non sono più stigmatizzanti come invece erano un tempo gli strumenti che venivano utilizzati per supportare le persone con DSA, e poi sono anche strumenti che sono utili per tutti, a volte migliorano l'utilizzo anche per le persone che non hanno un DSA. Quindi negli anni l'avvento della tecnologia, il tipo di lavoro come viene fatto, permette a un dislessico di riuscire a primeggiare e a rimanere e a poter continuare un suo percorso scolastico, ad esempio, tramite, se fossero usate ad esempio molto di più le LIM, che spesse volte sono abbandonate come dei videoproiettori nel migliore dei posti, fossero tecnologie che fossero supportate gli insegnanti a usare meglio, riuscirebbero sicuramente a permettere a tutta la classe, ma in particolar modo a un dislessico, di poter studiare al meglio a scuola. Questo sono soluzioni che mano a mano, quando ci si renderà conto della normalità del suo utilizzo, le persone con DSA riusciranno a fare una vita più normale, perché noi poi l'obiettivo che noi segniamo è quello della normalità, è come colui che porta gli occhiali, nessuno si interroga perché una persona porta gli occhiali, eppure porta una protesi invasiva sul proprio viso per una problematica dove, se non ha gli occhiali, magari non riesce a fare niente. Eppure chi porta gli occhiali è guardato come una persona normalissima, e questo è l'obiettivo che noi cerchiamo di portare avanti la dislessia, come su anche tante altre diversità.
Assolutamente, questo è verissimo. Diciamo che bisogna anche avere le competenze, giustamente la tecnologia ci viene in aiuto, però bisogna anche sapere utilizzare queste strumentazioni. Ecco, ma oltre alla tecnologia, quanto è importante l'aspetto umano, ecco, quindi l'empatia, la voglia di, oltre che riconoscere il problema, ma anche di far venire in associazione le persone che hanno queste problematiche, forse non hanno voglia di entrare in di essere aiutate.
Ecco. Ma guarda, è fondamentale, perché purtroppo molte volte, ancora oggi, noi abbiamo ragazzi che rifiutano la loro condizione di dislessia, o magari finito il ciclo scolastico dicono basta, non ne voglio più sentire parlare, e purtroppo invece poi nel lavoro, nell'università e nel lavoro, la problematica può diventare ancora più importante. Il motivo di socializzare è proprio quello di normalizzare nel rapporto delle persone la propria condizione, e soprattutto anche aiutarsi a farsi raccontare, perché questa nostra invisibilità che ci può creare davanti agli altri imbarazzo o diffidenza, perché poi abbiamo la fortuna spesse volte di avere difficoltà nelle cose più rognose, perché nessuno di noi ama rispondere a una mail di 30 secondi, fare un rendiconto finanziario, fare un riassunto di 200 pagine per entro domani. È lì dove noi siamo più in difficoltà, quindi è in agguato il pregiudizio. Sapersi anche raccontare con leggerezza, con normalità, davanti a chi naturalmente sa capirti, crea nella tua condizione più lieve, meno affaticante, meno piena di paure del tipo ora adesso succederà questa cosa, come la gestirò? Perché quello poi il dislessico oltre gli capita, no? Guardi, mi compili questo documento che abbiamo bisogno qua in posta, no? E lì va nel panico, hai la paura, cioè adesso non si capirà cosa scrivo, cosa glielo dico, non glielo dico, come mi reagirà, come guarderà la mia scrittura, gli fai la battuta, guardi, sono un medico, non so, cioè sapersi raccontare quella cosa che permette, come dicevamo prima, la questione degli occhiali, cioè se a una persona va all'ufficio postale e dice ho dimenticato gli occhiali, nessuno lo guarda male nel dargli una mano, perché dice può succedere, dimenticare gli occhiali.
Certo.
Invece un dislessico è messo nella condizione di, va bene, glielo compilo io, cioè, per dire, farti un esempio molto banale, no?
Certo,
se invece c'è comprensione della questione, non si crea questa cosa che poi a volte tende a renderti rinunciatario, perché avendo paura di far brutta figura, avendo paura di non farcela, magari non ti iscrivi all'università, magari non fai quel colloquio di lavoro, magari non ci provi, e quindi magari sei una persona intelligente che avrebbe tanto da dire e rimane nella marginalità, si automarginalizza a sua volta per la paura di quello stress, di quella fatica che è oggettivamente fastidiosa e a volte anche umiliante. È comprensibile.
Assolutamente, certo, quindi bisogna essere un po' tutti più empatici e cercare di capire,
certo,
il problema. Allora Elio, ti guarda, io così almeno ti lascio andare, perché un'ora al telefono ti ho tenuto, poi avrai l'orecchio come un elefante. Allora guarda, ti chiederei le coordinate dove potervi raggiungere, sia sul web, ripetiamo anche quelle comunque dove siete proprio fisicamente.
Allora, la nostra sede è centrale a Bologna, però come vi dicevo abbiamo sezioni in quasi tutta Italia. Il modo migliore per raggiungerci è andare a scrivere su Google Associazione Italiana Dislessia e fare due cose: ricercare la propria sezione di riferimento rispetto alla propria città. A Torino è nella casa del custode della tesoriera, ad esempio, in Corso Francia. E altri due strumenti molto importanti sono le helpline. Noi abbiamo degli esperti che rispondono a due helpline, una per l'età evolutiva, una per gli adulti, dove sul sito trovate gli orari e i giorni in cui rispondono, dove un genitore, un ragazzo o una persona adulta possono chiamare per chiedere informazioni di qualsiasi genere in merito alla loro sospetto, alla loro condizione di dislessia conclamata, come essere aiutati, come essere supportati, come gestire la loro condizione. Questi sono gli strumenti più facili e veloci per riuscire a trovarci. Poi aggiungo peraltro che ogni prima settimana di ottobre è il mese della dislessia a livello mondiale, In Italia l'Associazione Italiana di Dislessia ogni prima settimana di ottobre fa la settimana di dislessia, quindi nelle proprie sedi o nelle piazze o nei palazzi più importanti delle proprie città si fanno diversi eventi per sensibilizzare sulla dislessia, quindi anche lì troverete un ottobre, è ancora lontano, ma troverete sempre molti eventi interessanti per avvicinarsi all'associazione e anche al dibattito su diverse questioni.
Bene, Elio, io sono veramente onorato di averti conosciuto, anche se solo al telefono, ma poi dopo ci incontreremo anche fisicamente.
Con grande piacere.
Niente, io vi ringrazio, ti ringrazio e ringrazio anche tutti i volontari e l'associazione per quello che fate, per l'importanza anche soprattutto per l'importanza del vostro lavoro. Grazie mille, Elio.
Grazie, quando ci sarà la possibilità di avere il post, naturalmente lo metteremo sopra i nostri canali di comunicazione.
Grazie mille, Elio. Buona giornata.
A te, buon lavoro, a presto.
Ciao.
Grazie a tutti. Ciao.